Many Possible Cities, 3 giorni di incontri, mostre e laboratori curati da chi progetta le città di domani tra arte, design e green thinking.
If you had the chance, would you change the world?
Radio Papesse Live da Manifattura Tabacchi. Matteo Mottin.
Well, let's begin our story this way.
Matteo è curatore, autore, per anni ha scritto di artisti e di mostre per ATP Diaries e nel 2016 insieme a Ramona Ponzini, che abbiamo scoperto essere il 90% del vostro
90,
duo,
a volte 95.
rende possibile un progetto che a tratti è veramente inafferrabile come Treti Galaxie. Innanzitutto il nome, che è già un prestito straordinario, è un, come dire, una capriola rocambolesca, perché imposta una rotta che non ha programmaticità in qualche modo, perché Treti Galaxie è il titolo della versione ceca di una canzone di Umberto Tozzi interpretata da Michal David, che l'ha poi prestata per la colonna sonora di un film splatter, mi sembra del 2005, di Eli Roth. Quindi è con molta gioia che ti diamo il benvenuto, Matteo.
Grazie mille, è veramente un onore, grazie.
Intanto spiego per chi non conoscesse il vostro progetto cos'è Treti Galaxie. E voi producete mostre in luoghi inconsueti, solitamente o in abbandono o che non sono comunemente accessibili. Siete ormai, vi conosciamo tutti per averci fatto attendere e sperare di vedere una mostra per una sola persona all'interno della Mole Antonelliana, o per averci terrorizzato nella fortezza sotterranea del Pastis, oppure avete organizzato una mostra di pittura molto tradizionale ma in uno spazio inconsueto che è la Sala Reale della stazione di Porta Nuova. Ovviamente lavorate tra spazi pubblici ma anche spazi privati. Qui a Firenze, fra l'altro, avete curato l'anno scorso, nel 2018,
l'anno scorso
una mostra da Veda, che è una bellissima, un bellissimo spazio, una bellissima galleria, ma lo fate anche, collaborate anche con musei come il Castello di Rivoli, ad esempio.
Sì.
Siete una realtà estremamente mutevole, direi veramente adattiva, molto microorganica, microbiologica in qualche modo, però per la quale lo spazio ha un ruolo assolutamente importante. Quindi la prima domanda che ti farei è: se arriva prima lo spazio, se arriva prima l'artista o il progetto?
Questa è una domanda che di solito ci facciamo anche noi, nel senso, di solito noi facciamo una serie di costante di studio visit con artisti, e quando andiamo in studio di un artista in realtà non guardiamo tanto le opere che lui o lei hanno in studio in quel momento. A noi interessa quello che potrebbero fare, un'idea di potenzialità proprio all'interno della loro ricerca. Poi, vabbè, a parte che lo studio visita è un momento molto delicato, ma noi cerchiamo di prenderlo anche in una maniera molto laterale per capire proprio l'essenza di quello che interessa un artista. A questo si abbina uno studio costante su una serie di luoghi, e diciamo che quando si trova il match tra queste due cose iniziamo a lavorare. E un'altra caratteristica che deve avere un artista, che ci diciamo spesso e diciamo spesso, è che ci facciamo questa domanda, ossia: se il mondo finisse domani, cioè se tutte le persone che sono al mondo adesso sparissero e questo artista rimanesse l'unica persona sulla faccia della terra, continuerebbe a fare arte? Allora, se ci rispondiamo sì, allora iniziamo a pensare un progetto. Noi interessa questa ossessione.
Lavorate anche tanto con artisti giovani, insomma è un bel rischio che vi prendete nel chiedere magari a un 25enne se dovessi rimanere l'ultima persona sulla faccia della terra continueresti a fare arte.
Sì, sì, il rischio è una componente fondamentale, infatti la maggior parte dei progetti, direi veramente quasi tutti, fino all'ultimo rischiavano di non partire. Appunto, come dicevi, artisti giovani, noi abbiamo fatto la prima personale di Valerio Nicolai. Con lui abbiamo pensato a una mostra solo per uccelli, quindi il pubblico principale della mostra erano degli uccelli vivi che volavano nello spazio. L'opera era un pavimento di 80 metri quadri dipinto su cui lo spettatore poteva camminare. Gli uccellini vivevano in delle sculture che Valerio aveva creato, e in ogni caso tu, entrando nella mostra, diventavi una sorta di scultura, pigmento mobile a tua volta per gli uccelli. Ecco, questa mostra ha rischiato di non aprire fino a un'ora prima dell'opening, quindi la mostra doveva aprire alle 6, noi alle 5 abbiamo avuto il permesso ufficiale della ASL. Noi avevamo un veterinario che seguiva il benessere degli uccellini per tutta la durata della mostra. In ogni caso ci mancava il permesso della ASL, che è arrivato veramente all'ultimo dicendoci: questi uccellini, ragazzi, guardandoci in faccia, ci ha detto: ragazzi, stanno meglio di voi, quindi...
Diciamo che vi piacciono, amate artisti che hanno una relazione simbiotica con gli uccelli, perché mi viene in mente anche Alvaro Urbano, che sì, con cui avete fatto il lavoro della Mole Antonelliana, è un grandissimo appassionato ed ornitologo.
Sì, sì, Alvaro ha anche un bellissimo progetto in cui ricostruiva una serie di strutture architettoniche iconiche, quindi la casa di Frank Lloyd Wright, costruendo appunto delle casettine per uccelli. Poi assieme a Petrit aveva fatto questo progetto
di voliera. Voliera proprio qua a Firenze,
totalmente, sì, sì, pazza, bellissima. Già che lo citi, conobbi appunto Alvaro e di conseguenza Petrit proprio durante questo periodo a Villa Romana, in cui chiesi loro di fare una sorta di diario della loro residenza e del loro progetto.
Come mai, dicevi, il momento dello studio visit è un momento delicato?
È un momento delicato perché è una sorta di, almeno io lo vedo come una sorta di limbo. Allora, quando tu vai a una mostra, le opere sono già uscite dallo studio, quindi sono lì per essere mostrate, quindi hanno quella forza che le fa resistere anche a una critica, le fa resistere anche a un complimento eccessivo, quindi sono già pronte per uscire nello spazio esterno. In studio a volte trovi opere finite, a volte trovi delle opere che sono a metà, che magari lì da qualche anno, quindi parlare a un artista all'interno del suo studio, ti dico, è delicato per questo, perché quando tu tocchi un'opera, tocchi la vita dell'artista. Quindi è un momento delicato appunto perché, come una nebbia, devi andare a sorvolare quello che vedi attorno, cercando comunque di arrivare in profondità.
Diciamo, lo studio è uno spazio carico, c'è chi lo ha usato, non so, Bruce Nauman, ma anche Yorgos Sapuntsis, che il progetto che ha portato a Venezia la Biennale 2 anni fa nasceva all'interno dello studio e attraverso la condivisione del suo studio, quindi è interessante quanto dici. E io passerei invece dallo studio allo spazio pubblico, perché sì, diciamo, siete molto mobili e siete molto flessibili, e però la città vostra elettiva è Torino, e ti volevo fare una domanda relativa al ruolo che vi siete ritagliati o che vi state costruendo all'interno di un ecosistema urbano che è abbastanza interessante. Torino è ormai ufficialmente una città post-Fiat, ormai ufficialmente una città post-industriale, che mi sembra faccia, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, un po' fatica a rigenerarsi o comunque, sì, a reinventarsi, se non in ambito immobiliare, mi pare, in ambito di rigenerazione. E quindi volevo sapere come vi percepite in questo sistema, in un sistema anche di associazioni, di associazionismo e di realtà non profit che comunque vivono grazie al finanziamento di soggetti che, ne so, li conosciamo tutti, San Paolo o, sì, Cassa di Risparmio di Torino, che poi hanno anche interesse a rilanciare, come dire, il nome e la città in qualche modo. Ti senti un po' parte di questo movimento di rigenerazione urbana o preferite starne fuori?
Guarda, non saprei come risponderti in maniera univoca, cioè mi vengono 3 risposte parallele tra loro che non si toccano. Per esempio, nel 2018 facemmo un progetto con un artista francese che si chiama Melody Mosse. In quel caso si trattava di un... lei lavora dal 2015-2016 a un progetto in realtà virtuale che si chiama Anaana. E lei quindi ha ricreato in realtà virtuale un paesaggio vivibile in cui si possono compiere delle azioni, in cui ogni elemento rappresenta per lei un archetipo corporeo, quindi ogni elemento è una sorta di trasmutazione di come lei percepisce il suo corpo. Ebbene, lei, lavorando sul corpo, abbiamo deciso di farla lavorare con delle persone che nel corpo hanno un problema, quindi l'abbiamo portata nel reparto di oncoematologia pediatrica del Regina Margherita di Torino, e per farle fare un progetto con dei bambini. L'idea quindi era di fare esperire ai bambini l'opera attraverso anche un avvicinamento all'arte con dei workshop che abbiamo condotto in reparto, e poi successivamente di cancellare quest'opera, dire ai bambini: ah, ci siamo sbagliati, l'abbiamo cancellata, ci aiutate a rifarla. E quindi loro ci aiutavano a rifarla, ma dando anche il loro contributo. L'opera che ne è uscita, Anana Full Bloom, l'abbiamo presentata all'Exmoi, che sono questi ex mercati generali di Torino che a un certo punto sono stati riconvertiti in villaggio olimpico prima del 2006, e una volta finite le Olimpiadi invernali sono stati totalmente lasciati a se stessi. Sono attualmente vandalizzati e noi abbiamo fatto la mostra in una delle arcate dell'Exmoi. È uno spazio gigantesco di 1000 metri quadri a cui mancava il pavimento, perché sotto il pavimento correvano dei fili di rame che hanno rubato, perché il rame si rivende a 5 euro al chilo. Quindi immaginati questo spazio totalmente devastato. Oltretutto, ti ricorderai, Exmoi, ci sono le palazzine dell'Exmoi, che sono quelle in cui ci sono alcuni partiti politici, li chiamano clandestini e comunque li attaccano ingiustamente. Ebbene, una serie di bambini che vivevano in queste palazzine venivano quotidianamente alla mostra. Era una mostra fatta da bambini e eravamo contentissimi che dei bambini venissero a visitarla. Quindi loro venivano quotidianamente, e un giorno arrivò questo giornalista che si chiama Gabriele Ferraris, che scrive questo blog Gabbo su Torino, che in città è molto seguito, diciamo. Lui va a cercare tutte le gabole dell'amministrazione. E lui scrisse questo articolo dicendo: rigenerazione urbana c'è chi fa e chi ciancia. Citava la nostra mostra come esempio positivo in questo senso. In realtà non so se noi abbiamo fatto rigenerazione urbana, abbiamo aperto semplicemente un posto facendolo scoprire a questi bambini. Poi magari, ecco, magari ti dico, è un seme buttato lì così. Speriamo che prosegua, ecco.
Radio Papesse per Manifattura Tabacchi, il podcast di Many Possible Cities.
Continuiamo la nostra chiacchierata. In realtà, in qualche modo, mi hai già risposto, ma vorrei approfondire sul ruolo che ha per voi il pubblico. Nell'incontro di oggi pomeriggio parlavi appunto del progetto di Alvaro Urbano, di questa idea di minare e scardinare un po' l'eccezionalità della lista d'ingresso, no? Per le mostre, e fare addirittura, portarla all'eccesso e fare una mostra per una sola persona. E poi di recente ho anche ascoltato una tua intervista della Quadriennale di Roma, in cui parli in cui immagini questo futuro in cui le mostre gireranno su chiavette. Sì. O le collezioni museali gireranno su chiavette. Allora, veramente ancora di più mi chiedo: cos'è per te il pubblico e cos'è che fai a questo punto se pensi che un museo o una collezione possa stare su una chiavetta? Cioè, qual è l'esperienza che tu come curatore, che voi come Treti Galaxy e date al visitatore del futuro e quello di oggi?
Cos'è per noi il pubblico? Sinceramente ti rispondo citando la seconda mostra che ho mai fatto in vita mia, ed era una mostra, mi avevano invitato la Scuola Civica d'Arte Contemporanea di Iglesias a tenere, diciamo, a sviluppare un progetto, e io chiesi di trovare una grotta in cui allestire una mostra, e loro trovarono una grotta vicino a un villaggio minerario abbandonato, vicino proprio a Iglesias, in una località segreta che non saprei ritrovare. E in questa grotta allestì una mostra con le opere degli studenti della Scuola Civica, e però feci una mostra solo per gli oggetti che componevano la mostra. Quindi la mostra non è stata vista da nessuno, non è stata fotografata, e per quello che ne so è ancora lì. Quindi, ecco, se tu mi dici cos'è per te il pubblico, io credo che ci siano delle cose che devono esistere in un certo senso. Non lo so, per me ti direi che è quasi secondario rispetto ai progetti, anche se suona un po' brutto. Per esempio, quando trovarono, diciamo, questi idoli, queste veneri, questi oggetti paleolitici mentre erano sommersi, mentre erano sepolti o comunque in qualche grotta, avevano una qualche tipo di influenza sul presente. Mi piace pensare di sì, ecco, mi interessa seppellire delle cose più che altro.
Matteo, la prossima mostra nello spazio, facciamola. Ah,
ci stiamo lavorando, infatti con l'International Space Station stiamo organizzando una retrospettiva dei feltri di Robert Morris, perché Robert Morris li aveva pensati per stare in gravità zero, quindi quello di Robert Morris è tutto un lavoro sulla performance, sulla forza di gravità che agisce sui corpi, e quindi vedere questi feltri liberi dalla forza di gravità. Ovviamente questo è uno scherzo, però è una cosa che mi piacerebbe molto fare nello spazio.
Senti, hanno mandato il vino a invecchiare nello spazio.
Anche una Tesla.
Anche una Tesla, quindi esatto, vediamo. Era...
Davvero, io non capisco mai se scherzi o se sei serio. No, però no, questa no, era veramente bella.
Io non scherzo mai, veramente.
Senti, ho un'ultima domanda che forse è già stata affrontata di nuovo oggi pomeriggio nel talk di Porta Fortuna, ma i nostri ascoltatori ancora non hanno avuto modo di sentirti. Diciamo, questa concentrazione sul concetto di indipendenza, secondo te è sostenibile anche concettualmente? È reale o è forse meglio iniziare ad adottare altri tipi di parole come solidarietà oppure autonomia o sussidiarietà in qualche modo? Mi piaceva molto il nome di un incontro, insomma, organizzato a Torino, che è Super Condominio. Secondo me sì, è geniale il nome, perché nell'idea stessa di condominio c'è tutta un'idea di socialità e di solidarietà, di vicinato, che forse è quello che in un contesto cittadino ma anche nazionale potrebbe essere magari una strategia di sopravvivenza e di sostenibilità.
Durante il talk che citi e che poi penso voi che state ascoltando ascolterete, il ragazzo di Ramdom, di Gagliano del Capo, ha detto che invece di indipendenti bisognerebbe utilizzare interdipendenti, una serie di associazioni no profit, spazi progetto che prendono una serie di finanziamenti. Questo è vero, sono d'accordo. L'unica cosa è che dalla mia esperienza, parlando di Torino, questi finanziamenti vengono concessi a fronte di una prospettiva di autosostenibilità, quindi lo spazio progetto deve generare delle entrate per autosostenersi. Il problema, appunto, secondo me è staccare la non funzionalità che dovrebbe avere un'opera d'arte prodotta dallo spazio progetto dalla funzionalità che viene richiesta allo stesso spazio per poter essere sostenuto. Io penso che in futuro si andrà verso questa direzione, ecco, non solo a Torino ma anche in maniera più generale, e in un certo senso ha totalmente senso, quindi trasformare uno spazio no profit in una startup, ecco, vabbè, si troverà poi una strada anche concreta e fiscale e legale per questa cosa.
Noi continuiamo con la trasmissione, continuiamo con la diretta. Una cosa, per seguire e sapere che cosa accade nella galassia di Treti, dove bisogna andare a cercare?
Allora, abbiamo un sito internet www.tretigalaxie.com oppure il profilo Instagram Tretigalaxie.
Abbiamo fatto come nelle radio vere, eh?
Il podcast di Many Possible Cities è una produzione di Radio Papesse, radiopapesse.org.